Radio Onda Rossa.
Buonasera, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, cominciamo con la mattinata con questo servizio che viene da Messina, dove c'è Lucia, la compagna che dovrebbe darci tutte le informazioni possibili e tempestive su quello che sta succedendo alla flotta che sta cercando di raggiungere Gaza. Lucia, ci sei?
Ci sono, buongiorno a tutti.
Scusa Lucia, devi alzare un po' la voce, non ti ho sentito.
Allora, buongiorno a tutti.
Brava.
Ci sono.
Ci sei, vai.
Allora, diciamo che le barche sono partite in due giornate diverse. Domenica è partita la OAD da Palermo e poi le altre tre sono partite lunedì. Qui a Messina non si sono fermate perché hanno avuto un guasto elettrico che è stato riparato sabato, però a Messina abbiamo avuto la possibilità di incontrare la delegazione e parte dei passeggeri durante tre giorni di eventi che sono stati organizzati in pochissimo tempo da tantissimi attivisti e tante organizzazioni. Quindi il venerdì pomeriggio, il 20, abbiamo avuto un'animazione per bimbi, musica e l'intervento di Tolsten Doll della delegazione norvegese. Poi sabato mattina c'è stata la conferenza stampa con 15 membri della delegazione e di questi 5 erano membri dell'equipaggio di Alauda, nel municipio della città. Il pomeriggio invece abbiamo avuto un bellissimo collegamento Skype con Zaccaria, un pescatore di Gaza, e a Torre Faro, che è la punta di Messina, la punta più vicina alla Calabria, erano presenti anche dei pescatori messinesi che si sono resi conto seriamente di quali sono le condizioni dei pescatori di Gaza.
Quindi una bella operazione anche di informazione o controinformazione,
sì,
in Italia, perché non mi pare che ci sia anche in Italia tutta l'attenzione che la faccenda suggerisce.
Merita.
O reclama. E quindi
allora,
ecco, queste città siciliane stanno dando l'esempio di come a livello locale e in qualche caso anche a livello nazionale si cerca di portare avanti il discorso complessivamente, che poi è la sua natura, quello di essere internazionale addirittura, no?
Sì, diciamo che la cosa utile, noi ci auguriamo che le barche arrivino a Gaza perché saranno donate ai pescatori di Gaza, quindi un doppio senso, una doppia finalità: si è rotto l'assedio, il blocco, ma si è anche data la possibilità di avere delle imbarcazioni a quelli che sono 700 pescatori su 42 chilometri di costa che hanno la possibilità di pescare solo in 3 miglia. È una decisione recente del governo israeliano contro le 6 che erano fino a qualche settimana fa e contro le 20 miglia che aveva deliberato un accordo di Oslo. Quindi il calcolo che i pescatori messinesi hanno fatto quel pomeriggio è stato: praticamente pescano 3 pesci al giorno, che chiaramente un pescatore non ci può lavorare.
Senti, ma tu ci stai dicendo una cosa che noi personalmente non conoscevamo.
Ammetto la mia ignoranza, non lo sapevo nemmeno io. Per questo è stato utile che questa spedizione in prima istanza fosse dedicata ai pescatori, anche se la marcia del ritorno, che in questo momento è a Gaza, ne ha cambiato un po' le finalità, perché appunto la missione è stata chiamata un giusto diritto di Gaza, ma la questione dei pescatori è una questione che ci tocca, perché 20 miglia, poi 6 e ora 3 sono assolutamente nulla per dei pescatori. Io che so
a 3 miglia, a 3 miglia non prendono manco la lici. A 3 miglia non ci sono pesci da poter commerciare, insomma.
Esatto.
Cioè,
esatto.
A 3 miglia ci arriviamo a nuoto. Forse pure il fondale sarà pure basso, ecco. Non so
ma
cosa.
Poi non, voglio
è
dire,
un divieto di
non
pesca.
Lo fanno non lo fanno nemmeno in tranquillità, vengono attaccati, vengono rovesciate le barche, vengono sequestrate, viene sequestrata la merce, sono spesso oggetto dei loro spari, quindi non è una vita serena. La prima cosa però che Zaccaria ha detto, ha ringraziato tutte le attiviste e tutti gli attivisti uno per uno, perché ognuno di noi può fare da cassa di risonanza per gli altri e fare comprendere che la situazione è drammatica.
Senti, ma no, la cosa che diciamo sta un po' fuori dal giro, che non conoscevamo, noi eravamo preoccupati invece che la flottiglia potesse arrivare alla costa, invece non è stata fermata prima, quindi è già un primo successo questo?
Non ho capito, scusa, puoi ripetere?
Ho detto che per noi, quelli che siamo in radio stamattina e non conosciamo bene tutta la storia, la preoccupazione maggiore era che le barche non riuscissero ad arrivare sulla costa. Il fatto che già, come ci pare di aver capito, siano arrivate sulla costa è già stato un bel successo.
No, io non ho detto questo, io ho detto spero che arrivino, le barche sono in movimento.
Ah, ecco.
Perché tre sono partite ieri, sono passate da Messina ieri, l'altra è partita domenica, ci vuole ancora un po' più di tempo. No, io non ho detto questo, io ho detto spero e mi auguro che arrivino, perché servono anche ai pescatori.
Ah, benissimo. E quali sono le previsioni rispetto al tentativo che probabilmente faranno di bloccarli prima dell'arrivo?
Beh, io che ho ricevuto, cioè che ho seguito la missione del 2016, io penso che a giorni loro si faranno sentire. Non so, non conosco le strategie che la coalizione internazionale ha deciso perché la missione abbia successo, quindi non faccio previsioni, il mio è una speranza e un augurio. Per questo voi, tutti i media, siete importantissimi per dare voce a questa vicenda, per dare voce a questa missione, perché più gente è allertata su questa questione e più difficoltà avrà il governo israeliano a bloccarle.
Ecco, Lucia, se hai da aggiungere qualche cosa, aggiungila, perché noi facciamo un appello agli ascoltatori della radio perché si attivino.
Gli ascoltatori, dico, di non lasciarsi deviare dal discorso che Israele si deve difendere. Israele ha l'esercito maggiore, più potente di tutto il Medio Oriente ed è coadiuvato da tutte le potenze occidentali. Io dico che la Palestina ha il diritto di resistere per vivere, perché non è vero che non esiste uno Stato di Palestina. In questi giorni è circolato un documento di cittadinanza, una legge di cittadinanza del 1926 dello Stato di Palestina, quindi la Palestina esiste come, ma soprattutto i palestinesi hanno diritto al ritorno nella loro terra.
E quindi diciamo a tutti i compagni,
a tutti quelli che
cittadinanza di Roma,
che ci
può ascoltare, di seguire la vicenda, di fare in modo di informarsi direttamente, se non ci sono i media che la informano, in modo di poter seguire ed essere attivi, diciamo, anche su questo fronte.
Esatto, sensibilizziamo la popolazione e cerchiamo di sensibilizzarla nel tempo. La Freedom of Flotilla è un episodio, accade una volta l'anno, ogni due, come è stato le altre volte. Noi tutti sempre dobbiamo sensibilizzare sul tema. Ed è quello che noi ci siamo proposti come gruppo messinese. Non finisce qui, continueremo questa attività di sensibilizzazione senza la necessaria presenza delle barche.
Ma questa nuova legge che ha fatto lo Stato di Israele,
terrificante,
che
terrificante,
in poche parole l'apartheid ufficiale, no? In cui ha costituito
maggiore rispetto a quello del Sudafrica.
Ecco, e questa cosa qua quanto può influenzare anche nel proseguo, insomma, perché non credo che i palestinesi staranno a guardare, a subire dopo 70 anni di lotta che stanno portando avanti, accettare supinamente questa condizione di part-time all'interno del proprio territorio.
Continueranno a resistere se sentono l'abbraccio di tutta la popolazione internazionale.
A livello internazionale stiamo a fare tutto quello che è possibile, queste minoranze poi di popolazione sì. solidale. Rimane sì. il fatto che qui bisogna far smuovere anche i governi.
I, governi,
adesso,
i propri governi.
Capito? Adesso c'è, nell'indifferenza c'è questo avvio che è stato dato per il recupero dei caschi bianchi libanesi. Vabbè, che mi sembra più che altro
un'operazione pietosa.
Ecco, questa operazione serve per giustificare magari l'annessione definitiva anche del Golan.
Esatto.
Ecco, questo è il quadro in cui si trovano. Noi speriamo, come a te, ci auguriamo di certo. rompere l'embargo attraverso io posso dire che sono pessimista, non so, esatto. ottimista, vogliamo essere ottimisti,
assolutamente ottimisti, certo,
per motivi di ragione e di coraggio ai compagni che stanno provando a rompere questo isolamento. Però le storie del passato in alcuni casi hanno persino sparato addosso.
Voglio sottolineare come ultima cosa, è vero che nel passato, nel 2010, sono morti 11 persone sulla Freedom Flotilla, su una nave proveniente dalla Turchia, ma la missione è assolutamente pacifica. Passeggeri ed equipaggio fanno corsi di formazione per non reagire a quello che gli potrà accadere, quindi a maggior ragione devono essere guardati e sostenuti.
Benissimo, ti ringraziamo Lucia. Noi,
grazie a voi. Grazie,
i microfoni qui sono sempre disponibili se ci sono emergenze, anche se trasmettiamo in maniera ridotta perché motivi stagionali, però la radio è sempre pronta a riaprire i microfoni per dare le dirette se necessario.
Grazie mille.
Vi
grazie
auguro
mille. Se abbiamo aggiornamenti ve li mandiamo.
Benissimo, ciao, grazie.
Grazie, ciao, arrivederci.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa, @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
Allora, ritorniamo in diretta. Non cambiamo l'argomento perché l'argomento è sempre lo stesso. Volevamo parlare di percezione. La percezione è anche il racconto che fanno dalla Palestina. Percepiscono un'aggressione allo Stato di Israele, l'unico Stato del Medio Oriente che ha la bomba atomica, l'esercito più potente del territorio, e ha una potenza enorme, più la copertura degli americani, degli inglesi, francesi e via dicendo. Eppure la percezione che questo è uno Stato che si difende. Noi la percezione pure all'interno del territorio nostro, parliamone un attimo, attraverso la percezione la gente percepisce che c'è un'invasione degli africani. I numeri dicono tutto all'incontrario, sono diminuiti gli sbarchi, sono diminuiti gli arrivi, sono diminuiti pure quelli che già stanno qui in Italia, che molti se ne sono andati o ritornati o andati altrove, eppure stanno facendo una campagna di percezione. E Salvini che ci sciacqua dentro questa percezione, stanno succedendo delle cose veramente obbrobbiose. Vediamo che negano persino i fatti, no? Con sta scusa dei porti chiusi, ci sono meno navi che soccorrono, ci sono più morti che affogano, anche se ci sono meno partenze, però quelli pochi che partono nessuno le soccorre, e se le soccorrono arrivano i libici che piano le lasciano direttamente lì al mare, se le catturano sono gli stessi che le fanno partire, gli stessi che poi le vanno a catturare in cambio di denari che lo Stato italiano dà a questi malavitosi, dato che abbiamo un ministro degli interni che parla contro la malavita, però fa alleanze, perché quelli sono scafisti a tutti gli effetti. Cioè in Libia, questo è la Libia. Insomma, questa concezione sta inculcando anche un linguaggio crudulento tra la gente comune. Ormai succede di tutto. In base a questa percezione, l'altro giorno, così, a Centocelle, una famiglia ritornava dal parco, una famiglia di nomadi, di zingari, con una bambina di 15 mesi in braccio, è stata raggiunta da un proiettile sparato da una pistola a piombini. Se senti le interviste che hanno fatto a dei personaggi, che alla fine il giornalista gli ha detto: non ti vergogni di quello che dici, io gli avrei sparato con proiettili veri, bisogna ammazzarli, è una bambina, ma quelle poi diventano grandi e rubano. Cioè questo sdoganamento ormai razzista nel linguaggio e nel comportamento sta arrivando attraverso la percezione, che ovviamente questa percezione chi la diffonde? I media, i giornalisti, i commenti, questi che c'hanno. Nello stesso modo succede per la sicurezza, sembra che ci stanno i rapinatori in ogni angolo di dentro casa, allora c'è sta campagna che bisogna armarsi e bisogna sdoganare la legittima difesa. Bisogna, uno se ti si avvicina alla tua proprietà, devi, sei in pericolo, devi, hai legittimità di sparare, di uccidere. Questo sta avvenendo attraverso la percezione. Io dico, questo discorso che passa sono veramente criminali, poi spero che commentate pure voi. C'è un fatto invece reale, vero, che noi sappiamo succede tutti i giorni, che uno si alza la mattina, va a lavorare e non ritorna a casa. Sono una media dai 3 ai 4 persone giornaliere. Ogni giorno, se darebbero le notizie tutti i giorni, muoiono le persone sul lavoro. In più c'è la strage di chi poi muore a causa del lavoro, nel senso che si ammala, no? Muore in itinere, incidenti stradali e via dicendo, che di gente che va a lavorare, perché quando poi senti la notizia che uno ha 70 anni e muore cadendo dall'impalcatura, significa che le leggi che hanno fatto ti costringono che a 70 anni devi trovare ancora a lavorare. Però questo popolo di merda non c'è la percezione, questi giornalisti questa realtà non la fanno percepire alla gente. C'è questo discorso della percezione, è ora che noi lo rovesciamo cercando di raccontare qual è quello che è reale e trovare forme e maniera di imporci, perché altrimenti finisce che ormai è tutto consentito. Perché a ragazzina dei 15 mesi l'altro giorno, ma la settimana prima, nelle zone del Casertano hanno sparato addosso a dei migranti, sempre con un fucile a piombini, urlandogli Salvini, Salvini. Quell'altro di Salvini, pure quello, noi con Salvini, esce per strada macerata e spara addosso quelli di colore. Se queste cose cominciano a diventare abitudine e la gente si può permettere di dire tutto quello che gli pare senza vergognarsene, noi finimo male. Allora, questa percezione, come famo a imporre l'emergenza reale? È quella che muoiono sul lavoro la gente, e che la gente si ammala per il lavoro, e che i lavoratori non possono fare niente che subire questa condizione perché gli hanno abrogato tutti i diritti, che sicuramente poi nella trasmissione vostra si approfondirà queste cose.
No, io volevo, quello che dice Ettore è verissimo, però bisogna, secondo me c'è qualche cosa ancora di più infido, è che la percezione, quando parlavamo prima dei migranti, i migranti sono il 5% credo rispetto alla popolazione italiana, però vengono stipati tutti in certi posti. cioè perché tu dove li metti? Li metti tutti in periferia. Allora noi se dislochiamo 100 persone su 1000 metri quadri, cioè abbiamo, che ne so, il 10% di spazio occupato, ma se mettiamo 100 persone su 100 metri quadri tutto lo spazio viene occupato. Allora se costruisce pure questa realtà, cioè questa, cioè, questa invasione è costruita anche artatamente, perché tu metti in certi posti tutta, cioè, la gente che c'ha le difficoltà, in situazioni in cui c'è gente che c'ha difficoltà. Allora per te è facile così costruire in questo modo, che chi è il nemico prossimo qual è? È quello che ti sta vicino, quello più povero di te. Questo, mentre dietro questo si nasconde chi ti, cioè, chi gestisce veramente tutti i problemi, chi crea situazioni di difficoltà, quello che opprime la gente tramite la legge e tramite, capito, i rapporti di forza, il capitale e quello che e quant'altro. Così è cresciuto, capito, questo problema quando parlavamo anni fa, per esempio,
però io te voglio dire una cosa, è sì, vero quello che dici tu, che però non è che la percezione nasce in quei luoghi. Perché se tu vai a vedere dove sono più incazzati, che hanno questa fobia dell'invasione, sono località in cui non hanno mai visto un migrante,
sì, questo, quello
in cui non c'hanno nessuno che ospitato di questi, gente che paesi interi, paesi specialmente al nord, in cui lì non c'è andato mai nessuno di questi migranti.
Guarda in Austria, in Austria non trovi un immigrato manco
domani. Eppure lì c'è questa percezione, perciò è una scusante quello che tu hai raccontato. Però è la cultura che stanno imponendo su sta cosa qua.
Io quello che voglio dire è un aggravante, nel senso che comunque c'è, non è una scusante, è che è vero che c'è una narrazione dominante, però è vero che questa qui è costituita in modo che ci abbia dei punti di forza in certi punti, perché sennò questi non c'è. Collocare tutte le persone in certi posti significa poter far crescere la credibilità di quello che si racconta. Questo è. Quindi loro operano anche scientemente in questa maniera. Non è che si fanno delle scelte, cioè, così, aleatorie. Si fanno delle scelte perché bisogna imporre ai sottoposti, cioè alle classi subalterne, un obiettivo, che è quello, capito, cioè non di attaccare i veri rapporti di produzione, ma prendersela, capito, con quello vicino che sta peggio di lui, che gli può rubare il lavoro. Questa è l'idea fondante. Noi su questo dobbiamo costruire veramente di nuovo una controinformazione. E poi, voglio dire, l'informazione, tu cazzo, cioè, te raccontano alcune cose, non te ne raccontano altre, come hai detto te. Cioè, non è che questi parlano dei morti sul lavoro, perché i morti sul lavoro, capito, metterebbero in discussione tutte le leggi che sono state fatte negli ultimi 30 anni, cioè in cui il lavoro è ridotto a una variabile subalterna del capitale, che si può considerare una variabile indipendente. Cioè, questo è il punto: stornare l'attenzione dei subalterni da quelli che veramente gli fanno condurre una vita di sofferenza gratuita, che non ha più senso in questa società, che è una società opulenta. Questo è il punto, secondo me, è fondamentale. Quello che poi potremmo dire, tant'è vero che i racconti sono tutti diversi, cioè nessuno parla nelle nostre televisioni di quello che succede nello Yemen. Cioè, perché? Perché noi vendiamo armi ai sauditi insieme a tutti gli altri occidentali e americani, però i sauditi, che ancora, capito, non permettono manco alle donne di andare in giro in macchina, pensa quanto cazzo stanno dietro questi, però siccome comprano le armi dall'Occidente non stanno iscritti nei paesi carogna, quindi le loro manufatte vengono nascoste. Ecco che poi i racconti, cioè c'è un racconto che passa attraverso le classi dominanti ed è il pensiero delle classi dominanti, c'è un racconto della realtà, perché parliamo di opinioni, poi se vogliamo parlare di verità possiamo anche fare tutto un ragionamento.
No, io mi preoccupavo di questa cosa, perché attraverso questo sistema della percezione si formano le leggi, si costituiscono le cose, anche e le normative che stanno per varare sul lavoro, è perché c'è una percezione,
certo,
della situazione, non l'hanno analizzato, perché voi ne discuterete sicuramente dopo con la trasmissione dei vostra, insomma, quella che no, parte a mezzo. Però pure quella, attraverso il senso della percezione, non si possono prendere scelte che poi incidano perennemente, per incidano per, attraverso la percezione. Stanno per fare la legge sulla modifica della legittima difesa. E qui avranno il far western, perché già è abbastanza tutelata la questione della legittima difesa. Queste stanno facendo delle norme in cui facilitano l'acquisto delle armi, il possesso delle armi, e più armi girano e più sparatorie ci saranno. Beh,
certo, gli Stati Uniti questo insegnano.
Attraverso la percezione. No,
però quello che voglio dire, io sono d'accordo con la legittima difesa, ma la legittima difesa la devo fare verso le classi dominanti, perché questo ci stanno facendo un culo come un cappello da prete. Però quello che dici te, cioè già nel Settecento, cioè, Berkeley per esempio dice esse este percipi, cioè l'essere è quello che viene percepito. Perché? Perché noi conosciamo attraverso il suo creatore, che è il Padre Eterno in questo caso. Oggi chi è? Quindi è lui che fa le leggi dell'universo. Oggi succede la stessa stregua, però diciamo, insomma, banalizziamo sta cosa, perché quello che diceva Berkeley era un po' più interessante. Questi, dominando i mezzi di comunicazione di massa, è come se fossero nuove divinità che ci raccontano tutte quante, ci informano, cioè tutto il processo conoscitivo, cioè non c'è più una forma di conoscenza. Tu guarda la scuola per esempio, cioè, è diventata la scuola lavoro, cioè le forme che ci stanno sono le 3 I, quella dell'informatica, di informazione, ma non c'è più la vecchia formazione pensata, per esempio, che ne so, come poteva pensare von Humboldt, sta gente qui nell'Ottocento, cioè formare l'individuo. Noi abbiamo fatto la scuola della Repubblica sulla formazione dell'individuo critico. Oggi da 30 anni ci propongono l'individuo informato, cioè che vuol dire? Formato in, cioè nel suo solamente sapere parcellizzato, che è quello utile ai padroni. Questo è l'individuo che sa, ma sa in maniera critica, cioè quindi percepisce solamente la realtà.
Ma secondo me questo mette diciamo in campo un ragionamento sul che fare, e io penso, ma individualmente, personalmente, penso che non ci sia alternativa, che non ci siano scorciatoie. Non è che noi possiamo ambire ad avere i quotidiani, a gestire le televisioni pubbliche. Noi abbiamo una sola possibilità, che è lunga, che richiede tempo, che secondo me oggi corrisponde al lavoro rivoluzionario, che è quello di stare sul territorio, creare i gruppi che riescono a gestire in forma autonoma la loro criticità, a capire bene le cose come stanno, a prescindere dal potere come si manifesta. E questa operazione lunga, lunghissima, secondo me deve tenere conto di una di un fatto plateale che, insomma, non è difficile documentare, che quell'informazione che ci viene passata è in gran parte falsa. Ci sono ormai istituzioni nazionali, sovranazionali, già destinate a creare questa informazione. Se voi pensate alla storia degli Invalsi, che al di sopra di sé come formazione sovranazionale c'ha l'OCSE, no? Hanno predisposto un centri studi finanziati con i soldi pubblici, poi in larga parte, che però accumulano dati a non finire, tabelle, quantità assolutamente acritiche, che poi vengono vendute nei singoli paesi per raccontare quello che è comodo al padrone. Adesso, per esempio, l'Invalsi sta raccontando, e tutti i giornalisti gli fanno il coro, che il Mezzogiorno sono massa di ignoranti perché vanno male all'Invalsi, mentre invece quello che è chiaro, per la mia esperienza, è che vanno male all'Invalsi perché non lo fanno l'Invalsi, per riescono a dare una risposta di lotta all'Invalsi. A Palermo è stata una città in cui pubblicamente in piazza si sono bruciati, no, i test. Quindi questa, questa, diciamo, percezione nostra, questa convinzione nostra, questa, che ci sia un'informazione falsa, che gira.
Non è una percezione, che... è una realtà l'informazione falsa.
Quella realtà là, no, bisogna, bisogna trovare gli strumenti, però sono strumenti difficili da costruire, non sono cose che si improvvisano e non sono nemmeno cose che accadono da un giorno all'altro. Certo, ci saranno gli alti e bassi, però la cosa importante è che bisogna ricostruire quel tessuto sociale che dia anche alle persone, agli individui, l'appartenenza alla classe prima di tutto, perché se in questa bolgia la gente si sente gente, il popolo si sente popolo e non si sente più classe, no, questo è un arretramento forte, una perdita di armi, di concetti.
Il popolo va identificato bene, perché il popolo è una massa informe, c'è tutto in mezzo e c'è anche quello che ti racconta e ti fa percepire, e bisogna dividerlo. Il popolo non è un'entità che fa blocco. Poi noi dobbiamo parlare alla nostra gente, alla classe come la concepiamo noi, i proletari, i poveri, no? Quella è una classe, noi dobbiamo cercare di arrivare a questi, proprio perché quelli che stanno bene gli raccontano in modo che litigano fra di loro e lasciano in pace i ricchi.
Scusa, quello che dici te mi sembra estremamente, estremamente vero, però è pure vero che poi bisogna vedere se abbiamo la capacità di parlare, quello che tu chiami classe, dando una lettura però stereotipata dalla classe, nel senso che oggi bisogna fare un'analisi sociale aggiornata, e proprio sulla capacità di fare un'analisi sociale aggiornata devi tenere conto che la stessa nostra classe, che di cui parli te, è viziata da modelli e costumi disfattisti, e che da un punto di vista persino dal lato umano vengono stravisati, vengono stravolti, quello che si chiama per esempio percezione per quanto riguarda l'adesione alle favole che racconta per esempio il Salvini, e che raccontano tutti quelli che si avvantano, che si avvantaggiano delle logiche xenofobe, razziste. Purtroppo, se ricevono consensi elettorali, significa che sti loro passaggi, sti loro messaggi vengono recepiti, quindi non diventano più una percezione, diventano proprio un'accettazione subculturale,
però,
di cui è tanto difficile parlare.
Però c'è un fatto, adesso hanno intruppato clamorosamente.
No, ma io per ritornare a noi, di quali sono i compiti, cosa dobbiamo fare noi, pur essendo minoranza, pur essendo... Il problema è quello di se abbiamo la capacità, come diciamo molto spesso da questa radio, la capacità da aggiornare teorie e analisi, aggiornare progetti anche teorici, perché noi credo che siamo estremamente in ritardo, perché diamo una lettura delle contraddizioni del terzo millennio, sia quelle sociali che quelle interborghesi, che quelle che attraversano il tessuto popolare, che sono influenzate da questi modelli dominanti. È chiaro che allora tu c'hai, quando io alcune volte esagero dicendo magari che sta stragrande maggioranza del popolo è diventato figlio adottivo di questo sistema, perché è vero, no? Magari fanno la fila ai 6 di mattina, vanno a comprare l'ultimo telefonino, questo cazzo si chiamano, e però se te fanno un attacco alle pensioni, se te fanno un attacco, una mistificazione sul lavoro, se te riducono i posti di lavoro,
alle 6 di mattina non si alza,
non si alza nessuno. E allora il problema è che tu stai qui, pur essendo noi di una certa età, siamo consapevoli che non possiamo essere sempre gli artefici principali di una generazione che sta al declino, che è la nostra, a essere quelli che fanno opposizione. L'opposizione o si allarga, o nel momento che facciamo riferimento alla classe, o abbiamo la capacità di capire che cazzo di classe è la nostra. Cioè, è una classe influenzata ancora dai valori del passato? No, perché evidentemente negli anni 90 è successo qualche cosa di cui tutti quanti, sia a livello europeo, sia a livello mondiale e anche nel nostro caso a livello nazionale, che ha modificato il quadro esistente, i paesaggi delle contraddizioni sono diverse. Se noi seguiamo a leggere le contraddizioni contemporanee con la lettura del passato, io credo che noi seguiremo a rimanere una minoranza. E poi non ti fuori la domanda, ma com'è che dei movimenti acefali senza nessun riferimento di carattere ideologico, che dicono che non sono né di destra né di sinistra, pieno 13 milioni di voti, e tu stai lì ancora a fare la ricerca da capire quello di come questi qui,
di come, di come, ma qual è la lettura del presente?
Secondo me la lettura del presente è riferita al fatto che noi, solo come residui di una classe che faceva militanza politica e sindacale e sociale fino a 20 anni, 30 anni fa, non abbiamo più un intreccio generazionale che nuove classi. Nel senso, tutti quanti pensano e si illudono da poter agire all'interno di questa società globalizzata puntando esclusivamente sui loro bisogni specifici. Per esempio, quando io dico, lo so che non tutti i compagni condividono, quando io dico che non ha nessun senso seguitare a fare una battaglia all'interno di una sola categoria, illudendosi che ognuno possa vincere o raggiungere un risultato, anziché invece aggregare quello che è l'FNO, la percezione, quello che è proprio un disegno globale, che è quello delle classi agiate, che ad ogni, in ogni nazione, in ogni paese, poi so, hanno prima stravolto la democrazia, hanno occupato gli stati, hanno quindi imposto un'esaltazione del non lavoro, hanno imposto hanno giustificato e ritenuto giusto la precarizzazione del lavoro, hanno ritenuto giusto tutto quello che è successo per esempio in Fiat, e oggi per esempio, senza nulla togliere al male di ognuno di noi, ma ognuno di noi ha i mali in famiglia,
se permetti, quel male là si incanala nel mio binario morto della totale indifferenza, perché mi preoccupo più di quello che ha combinato lui, che ci sono tante persone che si sono suicidate, certo, per le scelte politiche di questo, che della sua condizione attuale. Si dica che siamo cinici, perché questa borghesia non rispetta i nostri morti, non hanno rispettato Carlo Giuliani, che è stato ammazzato perché lottava per le cose giuste, che oggi le stiamo pagando. Hanno ammazzato quel ragazzo e l'hanno denigrato, continuano a farlo oggi. E allora sta a morire, e sti cazzi, lo posso dire.
No, ma non è questo. Non so questi termini che non servono a niente, cioè non spostano niente, e anzi, se non altro, aiutano magari con questa esagerazione a dire, in effetti, vedete, quelli sono i soliti. Parlano contro Salvini, che è disumano, ma loro poi sono i primi a essere disumani. Non è questo il problema, è quello del conflitto sociale, è quello delle contraddizioni sociali che persistono. Usare termini come il proletariato, che qualcuno ritiene desueto, noi invece riteniamo che questo proletariato non solo c'è perché esiste lo sfruttamento e l'ingiustizia sociale, ma sto proletariato, come ricordava Marx, addirittura se arricchisce le file nel corso degli anni, perché per esempio stiamo vedendo lo stesso ceto medio che si impoverisce sempre più e che viene a essere inquadrato all'interno di quanti uomini e donne oggi sono collocati ai diversi livelli di precarizzazione e di sofferenza sociale. Quindi il problema semmai è quello di, mentre non abbiamo più un riferimento politico come strumento superiore, abbiamo un riferimento che è quello del movimento sindacale, molto variegato, molto discontinuo, che ha abbracciato logiche che in effetti non portano i lavoratori a stabilire la loro origine, cioè la gente sente sulla propria pelle lo sfruttamento, le conseguenze, però questa stessa gente non ha, che chiamiamo gente, ma non mi piace chiamare gente, ma che chiamo quindi quella parte di popolo che però, pur se sente sulle proprie pelle le conseguenze, non ha la coscienza, quella che tu chiamavi di classe. E che non vuole essere soltanto la classe riferita al movimento operaio del Novecento, ma perché al movimento operaio degli sfruttati del 2018, che non so, che oltre agli operai sono quelli dei call center, sono quelli all'interno della scuola, perché il precariato ormai è diventato un sistema dominante e quindi non a caso noi siamo prigionieri delle contraddizioni. Adesso per esempio sul decreto dignità, di cui poi parleremo, noi dobbiamo fare attenzione a, nel momento che solleviamo e precisiamo alcuni aspetti critici, e da non andare a scivolare sulle posizioni della falsa opposizione istituzionale che fa per esempio il PD e Forza Italia, che vogliono fare i bravi De Rodrigo, però che sto decreto non lo devi fare, perché se no che tutto quello che fanno è la conseguenza delle politiche che avete portato avanti da 25 anni. Non ne stiamo a pagare le conseguenze. Purtroppo non abbiamo le condizioni per far sì che all'interno delle masse popolari cresca una maggiore conoscenza di quello che sta avvenendo. Ecco,
io vorrei un momento attualizzare, perché tra l'altro insomma non ci dobbiamo far proprio prendere dalla sfiducia, perché qua e là si vedono, no, piccoli bagliori di reminiscenza di classe. Per esempio, a mio avviso, i rider che rifiutano l'etichetta di liberi professionisti, di lavoratori autonomi, e che richiedono invece i diritti, quelli garantiti dal lavoro dipendente, e chiedono di essere tutelati in quanto lavoratori dipendenti. Secondo me quel gruppo di lavoratori sta in questo momento dando una lezione a tantissimi, perché io conosco indirettamente, attraverso la mia nipote, per esempio, il mondo delle partite IVA, quelli che fanno fisioterapia, che hanno queste formazioni sanitarie un po' collaterali, insomma, marginali. In realtà ci credono di essere partita IVA, ci credono di essere liberi professionisti, no? E non pensano, ma le loro condizioni sono peggio di un lavoratore dipendente, no? Aspirare a essere lavoratore dipendente significa recuperare un dato di realtà che altrimenti no. E questo non è che avviene una volta per tutte, perché c'è il rischio che invece, egemonizzando l'informazione, la cultura, eccetera, si arrivi a pensare, per esempio, che un libero professionista sia pure uno che lavora con i voucher, no? Noi abbiamo visto quanti, no, hanno abboccato ai voucher pensando che fosse una tutela dal lavoro nero. Mi pare che abbiamo testimoniato a sufficienza che quella era la certificazione del lavoro nero. Era il lavoro nero diventato, no, diventato legale, no? Lo Stato, anche se solo uno pensa, ecco, una cosa che non bisognerebbe mai perdere di vista, della dignità. Una volta, e ancora oggi forse, si va nelle fiere e si contratta per il bestiame, sia da lavoro sia da compravendita, e si suggella con una stretta di mano, no? Poi se sono partite grosse bisogna fare pure i contratti con tutte le clausole. Questi, facendo i voucher, proprio quello ci hanno avuto da punto di riferimento: ritornare al lavoro servile, no? Che tu o cappi, compri una cosa dal tabaccaio e ti sei assicurato il lavoro per tutto il tempo che ti è necessario. Se poi c'è sta la regoletta che dice no, più dei 2.500 euro non gli puoi dare, c'è problema, ne chiami un altro, no? E moltiplichi il lavoro nero. Quindi io credo che sia essenziale questo. Questa ricerca che diceva Ermanno di individuare momento per momento come la classe sta per essere distrutta, sta per essere disaggregata, e trovare
come mai, perché voglio tornare, perché poi chiudiamo, perché dovete partire con la vostra trasmissione. Questa percezione non è diffusa come quell'altra? Come mai? Cioè, sappiamo che c'è il caporalato, no? Che alle campagne succede quello che succede, che si lavora. Questa percezione non esiste, non se ne parla, perché se ci fosse una percezione manderebbero la mattina, quando i caporali vanno a raccogliere questi per portarli in campagna, essendo illegali, denunciarli, portarli via, arrestarli, no, però non è una percezione, lascia campare, queste cose vengono in questo modo, avvengono, ecco perché ti distraggono con le percezioni che non esistono, no, facendole passare come prioritarie emergenze che non esistono, e quello che sono emergenze reali.
Cosa molto, molto peggiore
in questo decreto,
il lavoro a somministrazione, per esempio, dove un ascoltatore due settimane fa ci ha raccontato che la Deco è la maggiore azienda somministratrice affittuaria del lavoro, no, a somministrazione, c'ha 37 miliardi di profitti ogni anno di fatturato. Questi soldi da chi sono stati dati? Dai lavoratori, no? È una parte del loro salario che invece viene dirottata per pagare l'agenzia Adecco, no? Che cerca di mettere in comunicazione il lavoro con la domanda e intanto profitta e
si peccato.
È incaponato,
legalizzato,
ma soprattutto con agganci istituzionali, finanziari, eccetera, che gli consente di apparire legale. E la gente pensa che il lavoro a somministrazione sia una cosa legale, perché va là, trova l'agenzia del lavoro. Oggi c'è la notizia che 800 che lavorano nelle agenzie, no, so tutti precari pure loro, quindi il problema è unificare i precari che stanno dentro le agenzie con i precari che stanno fuori a fare la fila per cercare lavoro.
Anche quelli sono somministrati, i dipendenti. Vabbè, chiudiamo qua, mandiamo un po' di